Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, dura risposta dell'Iran a qualsiasi aggressione straniera. Iran, catturata nuova cellula del Mossad, progettava attentati. Iran, l'Unione Europea sul tavolo una nuova bozza per rilanciare Barjom. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 29 luglio 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve di commento, breve nota. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Buone Abitudini in Islam. Per chi vuole ricevere e soprattutto ascoltare le programmazioni di Radio Italia basta andare sul sito parsday.com/it. Per chi vuole scriverci, ecco il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. Tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha avvertito che qualsiasi atto di aggressione contro la Repubblica Islamica riceverà una dura risposta dalle forze armate del paese, una risposta che farà pentire l'aggressore. Lo ha riferito l'IRIP citando Press TV. Raisi ha rilasciato queste osservazioni giovedì davanti ad un gruppo di ufficiali dell'esercito della base aerea di Nojeh, situata a nord della città occidentale di Hamadan. Di fronte ad un Iran islamico forte e stabile, nessuno prenderebbe in considerazione l'idea di attaccare il suolo del paese. Gli stati regionali sono orgogliosi del potere iraniano e si sentono protetti grazie a tale potenza, ha affermato ancora il capo di Stato dell'Iran. Il presidente Raisi ha elogiato progressi compiuti dall'Iran, soprattutto nel campo dell'industria della difesa, affermando che il nemico sta monitorando i movimenti e la preparazione delle forze armate iraniane, ma non può intraprendere alcuna azione ostile a causa della capacità dell'effettiva mobilitazione della forza di volontà delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran. Le forze di sicurezza iraniane hanno catturato i membri di una rete di spionaggio, una rete affiliata al Mossad israeliano, prima che questi terroristi potessero compiere operazioni di sabotaggio nel paese. Lo riferisce l'IRIP. In manette sono finiti un presunto capogruppo ed i membri della cellula entrati in Iran con l'intenzione di compiere attentati e sabotaggi. Si tratta del secondo colpo inflitto in pochi giorni ai servizi segreti del regime sionista in Iran. Lo scorso 24 luglio il Ministero della Difesa di Teheran ha reso noto l'arresto di diversi individui sospettati di essere membri di una rete di agenti legati al Mossad, del regime sionista, i quali volevano compiere attacchi contro siti sensibili iraniani. Nel corso degli anni l'entità sionista ha condotto varie operazioni terroristiche in territorio iraniano, tra le quali l'uccisione di Sayyed Khodayi, colonnello della Guardia della Rivoluzione Islamica e post-Oron, lo scorso 22 maggio. Ieri la stampa iraniana ha citato le affermazioni di Joseph Borrell, il responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, per quanto riguarda una nuova bozza di testo per rilanciare l'accordo sul nucleare iraniano, ovvero Barjom, affermando che non c'è più spazio per ulteriori importanti compromessi. Ho ora messo sul tavolo un testo che affronta nel dettaglio la revoca delle sanzioni e le misure nucleari necessarie per ripristinare il piano d'azione congiunto globale, ha detto Joseph Borrell. Cambiamo pagina. I media del regime sionista hanno riflettuto sul continuo panico tra i funzionari di questa entità, panico dovuto e causato dalle minacce fatte dal leader di Hezbollah, Saeed Hassan Nasrallah, che ha messo in guardia il regime sionista dall'estrarre gas dal giacimento di Karish, al centro di una disputa sui confini marittimi tra il Libano e la Palestina occupata. Intanto il mediatore americano Amos Hochstein dovrebbe arrivare a Beirut all'inizio della prossima settimana per avviare un nuovo round di colloqui con funzionari libanesi secondo le regole stabilite da Hezbollah. I media israeliani hanno rivelato che l'accordo sarà imminente e sosterrà un equilibrio tra le richieste libanesi e quelle israeliane, aggiungendo che ciò calmerebbe le tensioni. L'ex funzionario israeliano Isaac Brick ha sottolineato che Hezbollah è pronta a usare tutta la sua potenza militare per raggiungere il suo obiettivo, aggiungendo che il movimento di resistenza islamica libanese possiede 150.000 missili, centinaia di droni per portare a termine la missione. Un aumento della fornitura di armi occidentali all'Ucraina potrebbe costringere la Russia ad adottare una risposta ferma e adatta alla portata dei missili utilizzati da Kiev, così il capo della delegazione russa ai negoziati di Vienna sulla sicurezza militare, Konstantin Gavrilov. L'aumento della fornitura di armi occidentali a Kiev potrebbe costringere Mosca a reagire con forza, ha affermato Gavrilov rivolgendosi alla sessione plenaria del foro OSCE di cooperazione per la sicurezza. Le caratteristiche tattiche e tecniche delle armi e delle attrezzature occidentali utilizzate in Ucraina rappresentano una minaccia per i cittadini russi, ha proseguito. In queste circostanze respingeremo i neonazisti dai nostri confini in proporzione alla portata dei sistemi missilistici utilizzati da Kiev, ha affermato. Il segretario alla difesa inglese Ben Wallace aveva precedentemente indicato che Londra intende fornire dozzine di obici e oltre 1.600 pezzi di armi anticarro all'Ucraina. I produttori di armi negli Stati Uniti hanno guadagnato più di 1 miliardo di dollari dalla vendita di armi semiautomatiche negli ultimi 10 anni. Lo rivela un rapporto redatto da una commissione della Camera degli Stati Uniti che, dopo le ultime stragi per la prima volta in quasi 20 anni, sta portando avanti un disegno di legge che vieterebbe la vendita, l'importazione, la produzione o il trasferimento di alcuni tipi di armi semiautomatiche. L'industria delle armi ha inondato i nostri quartieri, le nostre scuole e persino le nostre chiese con queste armi mortali e si è arricchita, ha affermato la deputata democratica Caroline Maloney presentando la ricerca durante un'udienza con alcuni dei produttori. Il governo iracheno ha presentato una denuncia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro le aggressioni militari turche sul territorio iracheno. Il ministro degli esteri di Baghdad, Fuad Hussein, ha invitato il Consiglio di sicurezza ad adottare urgentemente una risoluzione che chieda alla Turchia di ritirare tutte le sue truppe dal territorio iracheno e fermare le incursioni nello spazio aereo del paese arabo. Il ministro degli esteri iracheno ha presentato la richiesta durante una riunione di emergenza presso il Palazzo di Vetro. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che valuterà la richiesta di colloquio con il collega americano Antony Blinken quando il tempo lo consentirà. Il ministro ha un'agenda troppo fitta attualmente, lo riporta Interfax, aggiungendo che il capo della diplomazia russa ora si trova nella capitale dell'Uzbekistan, Tashkent. Ieri il segretario di Stato americano aveva dichiarato che nei prossimi giorni avrà una telefonata con Lavrov per discutere dei cittadini americani detenuti in Russia e della crisi del grano. Italia Berlusconi scende in campo. Sono amareggiato perché francamente non pensavo che trovassero un vantaggio ad andare altrove. Non è mai successo per tutti coloro che sono usciti da Forza Italia, da Alfano a Bondi, sono partiti e spariranno anche loro. Così il presidente di Forza Italia, Berlusconi, parlando di chi ha lasciato il partito, sarà Forza Italia a indicare il premier, aggiunto l'ex primo ministro italiano. E le autorità sioniste hanno raso al suolo con bulldozer altre case palestinesi, questa volta 6, a Gerico, in Cisgiordania, occupata, continuando con quella che i sostenitori dei diritti umani denunciano come la politica di pulizia etnica ai danni dei palestinesi. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Il ritorno di Trump a Washington. Il ritorno a Washington di Donald Trump, per la prima volta dopo l'addio alla Casa Bianca, ha attestato per l'ennesima volta negli ultimi 18 mesi il sostanziale controllo esercitato dall'ex presidente americano su un partito repubblicano ben avviato a diventare un movimento ultrapopulista dai tratti apertamente fascisti. A poche settimane dalle elezioni di metà mandato e a meno di un anno e mezzo dall'inizio delle primarie per le presidenziali, le coazioni dell'ex presidente americano restano altissime e le responsabilità di questa situazione sono tutte dell'amministrazione Biden e dei democratici. Trump ha tenuto martedì un discorso durante un evento organizzato proprio dall'America First Policy Institute, un think tank fondato nel marzo dell'anno scorso da ex membri della sua amministrazione. L'intervento ha seguito di pochi giorni la chiusura di una sessione di udienze davanti alla speciale commissione della Camera dei rappresentanti incaricata di indagare sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 che avevano fatto emergere nuovi esplosivi elementi relativi all'organizzazione del fallito colpo di Stato. L'insistenza di Trump sulla questione del voto del 2020 rimanda necessariamente al ruolo della già citata commissione d'inchiesta sui fatti del 6 gennaio 2021 e, più in generale, allo stato di avanzato degrado dell'impalcatura democratica americana. Mentre l'ex presidente continua indisturbato la sua attività politica, che potrebbe portare ad una nuova candidatura alla Casa Bianca per il 2024, gli ultimi 18 mesi hanno messo a disposizione dell'opinione pubblica americana un lungo elenco di prove del ruolo dello stesso Trump nell'attacco violento al Campidoglio per fermare la certificazione della vittoria vittoria di Biden. Oltre alle sue responsabilità, si è fatta luce sulle evidenti complicità nell'organizzazione del golpe, con il coinvolgimento dei membri dello staff della Casa Bianca, dell'amministrazione, del Congresso, delle forze di sicurezza. Quantomeno gravissimi sospetti e interrogativi sono scaturiti dalle udienze davanti alla speciale commissione, ma i suoi membri, quasi tutti del Partito Democratico, così come l'amministrazione Biden e la stampa ufficiale, continuano ad adoperarsi per un sostanziale occultamento della verità. L'obiettivo è cioè di attribuire al solo Trump l'intera responsabilità dell'accaduto. È tutt'al più ai militanti di estrema destra che hanno partecipato materialmente all'assalto del 6 gennaio. Se così fosse, Trump sarebbe già isolato ed emarginato come potenziale golpista all'interno di un partito repubblicano che i vertici democratici continuano a trattare nel suo insieme come un attore responsabile ed indispensabile al funzionamento della democrazia americana.
Buone abitudini. Amici, anche questa settimana vi presentiamo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale e individuale sana ed equilibrata, un traguardo fondamentale da raggiungere che è anche il tema centrale del nostro speciale. Proseguendo sul tema importantissimo di conoscere se stessi, oggi vedremo quali possono essere i passaggi per conoscere meglio. Conoscere se stessi è forse il compito più arduo e anche uno dei più importanti che dobbiamo intraprendere. Alcuni segnali ci dimostrano se ci siamo riusciti in certa misura o meno. Possiamo dire che nessuno ci riesce del tutto, dato che il processo è altamente lungo e impegnativo, anche perché in questo caso noi siamo sia il soggetto che conosce sia l'oggetto da conoscere. E questo è uno dei motivi per cui non sembra affatto facile riuscirci. Accettarsi e valorizzarsi è uno dei segnali della conoscenza di sé. Solo chi si accetta e si valorizza riesce a vivere in modo soddisfacente e pacifico con se stesso. Per questo motivo è così importante l'autoconoscenza, dato che da essa dipende in gran misura il modo in cui agiamo e gli obiettivi che raggiungiamo. A rendere ancora più complicato il processo di autoconoscenza sono l'educazione e il contesto in cui si cresce. Ogni persona viene interpretata da chi la circonda, dal momento esatto in cui nasce ed in maniera inevitabile. In altre parole, gli altri attribuiscono un significato a quello che siamo e a quello che facciamo sin da quando iniziamo a vivere. Non sempre, o meglio, quasi mai questa interpretazione è corretta. Ha più a che vedere con gli interpreti che noi stessi.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24, tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/IT per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Il processo di conoscenza dunque inizia con il distaccarsi dalle idee che gli altri si sono fatti di noi, come sapere se ci conosciamo o meno. Uno dei segnali che indicano che non ci conosciamo è la tendenza a cercare risposte, ragioni o motivi in qualche fattore esterno. Non crediamo che vi sia saggezza in noi, sottovalutiamo quello che c'è nella nostra anima e dunque diamo validità solo a quello che è all'infuori di noi. Forse spesso non ci rendiamo conto che per quanto riguarda i nostri sentimenti, le nostre emozioni e la nostra vita non ci sono risposte possibili all'infuori di noi e se ci sono, sono sempre parziali e possibilmente erronee. Niente, nessuno potrebbe dirci quello che siamo, dobbiamo sentire. La risposta a tutto questo si trova sempre dentro di noi. Paragonarsi agli altri è un modo sbagliato di rispondere alle domande su chi siamo e cosa siamo capaci di fare. Non è vero che se un tizio ha potuto fare una certa cosa, allora possiamo anche noi o viceversa. In altre parole, se tutti vanno in un determinato senso, ad esempio, non è detto che sia il cammino corretto. Paragonandosi agli altri si cade in una trappola da cui uscire richiede un enorme sforzo. Paragonarsi con gli altri sarebbe come confrontare due cose complementari diverse nell'identità con un unico parametro e questo non è ragionevole, come sbagliato fondamentalmente voler paragonare l'acqua e la terra. Il confronto soprattutto quando è ossessivo causa solo frustrazione o falso amor proprio. Un altro dei segnali tipici della mancanza di autoconoscenza è incertezza su tutto, mantenendo un certo dubbio dinanzi a tutte le decisioni che bisogna prendere. Non importa se riguardano aspetti grandi o piccoli, si dubita sempre e molte volte si finisce per optare per qualcosa che non si voleva davvero. È fondamentale dunque imparare a consultarsi con il nostro cuore e né soltanto con la nostra mente o la nostra esperienza, poiché prima di impegnarci con la risposta data finiamo per pentircene e riuscire a tenere il giusto equilibrio tra la razionalità e ascoltare il proprio cuore significa possedere l'arte di vivere bene. Amici, il tempo a nostra disposizione termina qui, non ci resta che salutarvi dandovi appuntamento alla prossima settimana. Non mancate!